weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono, di Rino Micocin console in regia, da parte di Serena Dessi e Eva Rohrmann che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che va a caccia di paesi e tradizioni nel Lazio. Quest'oggi, diciamo così, prenderemo il largo, tra poco sveleremo il paese ospite con noi quest'oggi, ancora non ve lo dico, però invece come nostra abitudine partiamo con alcuni dati riguardanti uno dei santi ricordati in questa giornata del 15 giugno, data anche importante perché ricorre il Sacro Cuore di Gesù, la solennità del Sacro Cuore. Uno dei santi però proprio ricordato il 15 giugno è San Bernardo di Aosta o di Mentone, perché in questo senso non c'è certezza, diciamo, nacque intorno al 1020, questo effettivamente si può dire con una certa sicurezza, alcuni lo dicono nato a Mentone, altre ad Aosta. Da documenti infatti vicini al suo tempo risulta di famiglia valdostana e comunque è ad Aosta che egli diventa l'arcidiacono della cattedrale e sarà noto poi anche come predicatore. Di lui è più ricordata soprattutto l'opera di rianimatore della vitalità europea in uno dei suoi punti più colpiti. Parliamo del passo di Monte Giove, detto poi in suo onore Gran San Bernardo. Infatti c'è il passo del Gran San Bernardo, anche il passo del Piccolo San Bernardo, sono due passi che si riferiscono proprio al santo che stiamo ricordando in questo momento. Era un importantissimo valico sin da quei tempi che consentiva il viaggio lineare da Londra alle Puglie per merci, persone ed idee. Va detto che alla fine del IX secolo forze arabe partite dalla loro base di Le Garfrenet, che era in Costa Azzurra, avevano occupato con altri valichi proprio quello di Monte Giove, il futuro passo del Gran San Bernardo, e i villaggi dei due versanti. E questi erano dedicati a rapimenti, sequestri, uccisioni, incendi di monasteri, chiese e paesetti. C'erano poi i signorotti locali, in questo caso cristiani, che li assoldavano spesso proprio per le loro contese e non mancavano anche coloro che imitavano proprio queste forze nelle estorsioni. Insomma, era una situazione estremamente complessa a cui pose fine nel 973 Guglielmo di Provenza, distruggendo proprio la base araba di La Garfrenet e quindi in questo modo provocando il ritiro delle bande dai monti. Così per l'Alto Valico, che è posto a 2473 metri, ripresero effettivamente i passaggi, però con gravi disagi per ciò che era stato distrutto o bruciato, ed è in quel momento che vi giunse Bernardo. Il suo lavoro così iniziò nella prima metà dell'undicesimo secolo con non poche difficoltà e soprattutto con pochi mezzi, ma con una idea innovatrice: tagliare a metà la consueta tappa che si poneva proprio per passare oltre al passo e stabilire una tappa intermedia sul valico, proprio sul valico stesso. Intorno all'idea, per opera sua e dei continuatori, si sviluppò l'organizzazione. Invece di un semplice rifugio, i viaggiatori, i cavalli, le merci trovavano accoglienza organizzata, un servizio efficiente sotto la direzione di una comunità monastica impiantata proprio da Bernardo e cresciuta dopo di lui con lo sviluppo di edifici e servizi dalle due parti del valico. Va ricordato infine che Bernardo era attivo anche come predicatore, soprattutto nella valle, nella Val d'Aosta, ma anche nella zona di Pavia e nel Novarese. Proprio nel Novarese, tra l'altro, morì nel 1081, esattamente il 12 giugno del 1081, e le sue spoglie sono conservate non a caso presso la cattedrale di Novara. Un'ultima notazione: dal 1923 San Bernardo di Aosta è patrono degli alpinisti e poi è da lui che la razza di cani famosa e San Bernardi prendono il nome. Quindi queste sono le notizie riguardanti San Bernardo di Aosta o di Mentone. Questo ancora non è dato da sapere con certezza assoluta, però senz'altro è certo che viene ricordato in questo 15 giugno. Tra pochissimo il collegamento con il paese ospite con noi quest'oggi, per il momento però un brano scelto da Eva Rohrmann, Francesco De Gregori, Caterina. Thank you.
Arriva il mattino e col mattino un angelo, e quell'angelo eri tu, con due spalle da uccellino, in un vestito troppo piccolo e con gli occhi ancora blu. La chitarra veramente la suonavi molto male, però quando cantavi sembrava carnevale. E una bottiglia ci bastava per un pomeriggio intero, a raccontarlo oggi non sembra neanche vero. E la vita, Caterina, lo sai, non è comoda per nessuno, quando vuoi gustare fino in fondo tutto il suo profumo. Devi rischiare la notte, il vino e la malinconia, la solitudine e le valigie di un amore che vola via. E 500 catenelle che si spezzano in un secondo, non ti bastano per piangere le lacrime di tutto il mondo. Chissà se in quei momenti ti ricordi della mia faccia, quando la notte scende e ti si gelano le braccia. Potessi averti accanto, forse non ti direi niente, ma ti guarderei soltanto. Chissà se giochi ancora con i riccioli sull'orecchio, o se guardandomi negli occhi mi troveresti un po' più vecchio. E quanti mascalzoni hai conosciuto, e quanta gente, e quante volte hai chiesto aiuto, ma non ti è servito a niente. Caterina, questa tua canzone la vorrei veder volare per i tetti di Firenze per poterti conquistare.
E questo era Francesco De Gregori con la sua Caterina. E allora, come dicevo ad inizio trasmissione, oggi con per Weekend Divino prendiamo il largo. Che vuol dire questo? Che prendiamo una bella imbarcazione e ce ne partiamo alla volta di Ponza. Ponza che festeggia, sta già festeggiando e festeggerà fino in particolare al 20, giornata clou, il proprio patrono San Silverio. E allora, chi potevamo scegliere meglio di un Silverio per parlarci del patrono, dei festeggiamenti e di Ponza naturalmente? Ecco, allora abbiamo in linea l'assessore all'ambiente e al territorio del comune di Ponza, Silverio Capone. Buongiorno assessore.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi per parlare del santo patrono che ha dato anche a lei, immagino, visto che si chiama Silverio, il nome.
Sì, infatti.
Esattamente, immagino che comunque saranno non pochi Silveri a Ponza.
Sì, è un siamo in parecchi.
Ecco, cosa che invece tutto sommato in Italia senz'altro non è un nome così ricorrente. Ecco, per trovare una forte concentrazione bisogna prendere, come detto, l'imbarcazione e recarsi a Ponza. Parleremo tra poco di Ponza, ma come nostra abitudine iniziamo proprio a parlare dei festeggiamenti. Parlando con lei anche nei giorni scorsi mi diceva che i festeggiamenti sono già iniziati, ma quali saranno soprattutto quelli che ci saranno i prossimi giorni? Prego.
Guardi, la festa è iniziata il giorno 9 giugno con l'ingresso del Santo in una manifestazione che si tiene verso mezzanotte. ma il clou della festa è il 20 giugno. Praticamente si apre alle 6 del mattino con la Diana, quindi con la banda musicale che fa il giro della città e con i fuochi artificiali. Poi insomma si prosegue durante la giornata con sante messe, verso mezzogiorno poi ci sarà la processione che si porta con la statua di San Silverio, e la processione si svolge anche via mare, quindi la statua verrà portata su una barca che farà il giro dell'area portuale, quindi con tutte le altre barche che si snodano in giro.
E quindi questo naturalmente ha un'ulteriore caratteristica di suggestione, che soltanto isole possono, certo, soltanto delle isole, diciamo, dei luoghi di mare possono, esatto, ulteriormente rapportare. Ecco, ci vuole dare qualche ulteriore ragguaglio magari sulla giornata anche a livello non religioso?
Sì,
tutto
poi
quello che credo.
Nel pomeriggio, ecco, diciamo, si svolta la parte religiosa, ecco, nel pomeriggio ci saranno i giochi dedicati ai ragazzi, e poi insomma la sera con la serata musicale, abbiamo Edoardo Bennato che chiuderà la serata, e a mezzanotte si spareranno i fuochi artificiali che saranno uno spettacolo unico, insomma.
Ecco, quindi oltretutto ci saranno fuochi artificiali, ecco che già ci sono coloro che vogliono informazioni, che stanno cercando l'assessore in diretta telefonica, chiaramente scherziamo. Ritorniamo però subito invece a parlare di San Silverio. Ecco, c'è ancora una forte partecipazione, cioè è molto sentita questa festa a Ponza?
Tantissimo, infatti nel 20 giugno rientrano anche tantissimi nostri immigrati che sono immigrati negli Stati Uniti e rientrano proprio appositamente per la festa, e anche dall'Elba, dove c'è una concentrazione di nostri immigrati, l'armatore Vincenzo Onorato, che lui è originario di Ponza, mette a disposizione una nave per far rientrare i ponzesi a Ponza per questa giornata, insomma.
Ah, beh, questa la dice lunga, effettivamente, quindi sì. Per il 20 giugno, mi sembra di capire, è veramente uno dei momenti più importanti per quanto riguarda la comunità ponzese, insomma.
Sicuramente.
Ecco, allora, visto che stiamo parlando di questa perla presente, tutto sommato, non lontano da Roma, allora chiediamo all'assessore a questo punto così, di farci fare un giro, di descrivere magari a quelli, forse pochi, che non conoscono ancora Ponza, ecco, come si presenta e soprattutto quali sono le cose interessanti da fare a Ponza.
Ma guardi, Ponza, chi viene in vacanza a Ponza è tutto dedicato al mare, chiaramente, perché poi essendo un'isola abbastanza rocciosa non presenta molte spiagge, però quindi ci sono molte calette, quindi possibilità di fare il bagno sulla roccia, e il che insomma probabilmente è anche preferibile, in quanto molto spesso le spiagge si presentano come luoghi in cui c'è tantissima gente, invece nelle calette si sta più tranquilli e si gode veramente quello che è l'isola, insomma. Ecco. È tutto legato al mare, l'isola è un mare pulito, l'aria è buona, ecco, quello è.
E a livello di spiaggia, ecco, chi magari non ha la possibilità, sì, di prendere una barca, c'è la possibilità comunque sia di godersi un po' il mare?
Sì, le spiagge ci sono, insomma, ci sono due, la spiaggia di Frontone, la spiaggia di Chiedi Luna, insomma, che attualmente l'amministrazione sta cercando di aprirla, perché insomma, non so se lei sa, presenta delle problematiche relative alla roccia.
Sì, esattamente, la roccia intorno, esatto, che è un anfiteatro, una cosa bellissima, naturalmente, però ha dei problemi magari di piccole cadute, no?
Piccole, immagino, sì, esatto. Ma infatti metà siamo riusciti a sistemarla, adesso il sindaco farà un'ordinanza per l'apertura, perlomeno per metà spiaggia, in modo da rendere i bagnanti anche in una certa...
E poi naturalmente chi ha la possibilità magari in qualche modo di poter salire su una barca, naturalmente gioverà di tutte le varie cale e calette.
Sì, ma anche le calette sono anche accessibili via terra, non solo con la barca, voglio dire, quindi se uno può andare in quasi tutte le calette via terra.
Sì, ci sono dei sentierini.
Sì, sentierini, sì, vecchi sentieri dei pescatori, anche dei contadini, che sono accessibili a tutt'ora. Ecco, quindi.
E tra l'altro, se non erro, naturalmente mi corregga se sbaglio, chi vuole magari fare una piccola escursione, diciamo, un po' più montagnosa, sempre tra virgolette, però c'è c'è il faro, no? Che si può raggiungere, o quantomeno l'altura sopra il faro, che è molto bella, sopra proprio il villaggio di Ponza.
Sì, c'è una vecchia caserma della Marina Militare, praticamente in stato di abbandono, è una passeggiata, è il punto più alto dell'isola, insomma, chiaramente arrivarci è leggermente faticoso, però una volta arrivati lì si gode di un paesaggio incantato.
Esatto, esattamente, quindi magari per chi...
Ed è un'alternativa al mare, ecco, tutto lì.
Infatti, l'ho visto che appunto conosco Ponza, mi sono permesso anch'io di aggiungere il mio suggerimento, perché è veramente una bellissima passeggiata. Ecco, assessore, non lontano da Ponza, a parte Ventotene che è molto più lontana, ma diciamo, sì, ci sono due isole come Palmarola e Zannone, vogliamo parlarne? Ecco, si possono raggiungere in qualche modo,
sì, queste, sì,
isole?
Sì, tutti i giorni, guardi, da Ponza tutti i giorni ci sono barche che effettuano queste escursioni sia su Palmarola sia su Zannone, partono la mattina verso le 11 e stanno praticamente tutta la giornata e fanno il giro di Ponza e di Palmarola e anche di Zannone. A Zannone poi è previsto anche una piccola sosta all'interno dell'isola, perché l'isola si presenta in modo diverso rispetto alla...
Esattamente, infatti volevo anche dirlo, perché Zannone fa parte di un parco, è un parco di per sé, no?
Sì, fa parte del Parco Nazionale del Circeo e quindi il territorio è anche diverso, presenta i boschi, quindi è una conformità territoriale
e diversa. Si può effettivamente sbarcare su Zannone? Quindi...
Come no, certo, sì. No, è fruibile, visibile, sì, no, tutti i giorni ci vanno gite... visibile. Sì.
Quindi in questo senso Zannone e Palmarola sono ulteriori due escursioni possibili.
Sì, su Zannone poi c'è chi è fortunato può anche, c'è una piccola colonia di mufloni importati negli anni 30 dai pescatori di Ponza, sono attecchiti, sono rimasti là. Insomma,
quindi magari chi è magari fortunato potrà pure avvistare i mufloni.
Sì.
Benissimo,
sì.
Quindi Ponza in questo senso riserva anche questo tipo di possibilità.
Sì.
Abbiamo parlato di San Silverio, Assessore, ci sono poi altri momenti importanti per la comunità di Ponza durante l'anno, magari non entrando adesso nel dettaglio del programma, ma ci sono, vogliamo ricordare qualche altro appuntamento che per Ponza è molto importante?
Come no, noi abbiamo anche festeggiamenti per il 15 agosto, poi ci sono anche a marzo durante l'inverno facciamo festeggiamenti, molto spesso sono più legati a solennità religiose, insomma noi siamo un popolo abbastanza religioso, quindi ecco, il 19 marzo festeggiamo il San Giuseppe, quindi anche con attività più o meno con processioni, con serate musicali, insomma abbiniamo
l'aspetto religioso a quello religioso, magari
l'aspetto
ludico,
folcloristico,
certo.
Spettacolo, insomma, ecco.
Ponza, quante cittadine, quanti paesi ha, effettivamente, quanti comuni ha Ponza?
No, di comune è solo uno,
ecco.
Però su due frazioni praticamente, l'isola c'è la parte centrale che è Ponza e poi insomma c'è un paesetto a 8 km di distanza che si chiama Le Forna ed è anche molto bello e...
Non c'è rivalità tra le due frazioni o un minimo
diciamo, ce n'è? Diciamo di sì, ma anche quelle di Campanile, voglio dire, che fa certo. Anche bene poi in certo senso. Insomma, ecco.
Esatto.
Non...
E quindi tra Le Forna e Ponza proprio, che è appunto poi il porto dove si arriva.
Sì.
Quanti abitanti ha Ponza?
3.500 circa.
Ecco, questi 3.500 abitanti vivono soprattutto di che cosa? Immagino forse di turismo o più di pesca?
Adesso l'attività prevalente è il turismo, chiaramente, poi c'è la pesca, altre piccole attività, insomma, ma la maggior parte sono tutti legati al turismo, con attività commerciali legate all'effetto turismo, insomma.
Ecco, ma l'estate non diventa troppo piena?
Eh sì, arriviamo a dei punti con circa 20-30 mila presenze, insomma, in effetti sì.
Però è godibile ugualmente?
È godibile ugualmente, guarda, io ieri sono stato a Roma, quindi ho avuto modo di vedere che qui stiamo... veramente
state meglio, dice,
meglio, sì.
Rispetto alle masse che ci magari
esatto,
che invadono la capitale. Va bene, quindi chi temesse di trovare una Ponza sovraffollata ad agosto magari faccia riferimento a quello che magari c'è a Roma e quindi magari andrà più facilmente a Ponza.
Guardi, è preferibile venire a Ponza in questi periodi qua, in maggio, in giugno, in settembre, chiaramente luglio e agosto ci sono delle presenze in più,
certo,
è normale poi
questo fa parte anche delle possibilità che uno ha naturalmente rispetto alle ferie. Apriamo una pagina importante, immagino che poi tra l'altro ricca in un'isola, in un luogo di mare, ecco, la parte gastronomica, Assessore, quali sono, diciamo così, i piatti che lei si sente di suggerire ai nostri ascoltatori, certo, coloro che verranno a Ponza?
Guardi, noi abbiamo una cultura culinaria tipicamente campana, essendo la nostra popolazione originaria della Campania, quindi sono tutti piatti legati al mare, in linea di massima, che poi insomma abbiamo una tradizione marinara. E quindi, non so, spaghetti alle vongole, alle cozze, piatti legati allo scoglio, piatti legati con crostacei, adesso non ultimo si fanno anche i vari ragù di pesce, insomma, ecco, i vari linguine al ragù di scorfano, che sono di una specialità.
Quindi pesce.
Sì, di pesce, ma anche le zuppe, devo dire la verità, anche le zuppe che erano state un po' accantonate ed era un piatto nostro, diciamo, le zuppe di chicchiere, zuppa di ceci, zuppa di lenticchie, è buonissima la nostra. Adesso stanno ritornando in auge.
Ecco, se prova quindi ci fosse qualcuno che non amasse troppo il pesce, allora potrà rifarsi con una zuppa di lenticchie o di ceci, che sono sempre, quindi,
sì,
come ci dice l'assessore.
Le lenticchie nostre sono quelle piccolissime, buonissime.
Quindi se ce lo dice l'assessore all'ambiente e territorio di Ponza, dobbiamo credergli, e poi comunque andremo lì e se non fosse vero allora lì telefoneremo. Quindi senta, per arrivare a Ponza, perché di solito io chiedo la strada, in questo caso evidentemente è qualche cosa di differente, però ecco, da Roma Una persona che vuole venire a Ponza e che non sa come arrivare, che deve fare?
Allora, ci sono i collegamenti da Anzio con gli aliscafi, e fra qualche giorno inizia anche il collegamento con un traghetto veloce della compagnia di navigazione. Poi c'è i traghetti da Terracina e da Formia, ci sono traghetti agli scafi, o da Napoli ci sono gli aliscafi, insomma è abbastanza collegato nei vari porti.
Ecco, per esempio da Anzio, che magari è il luogo più vicino da Roma, l'aliscafo quanto ci mette da Anzio?
Allora, l'aliscafo da Anzio impiega 1 ora e 10.
E quanto impiegherà invece il traghetto veloce?
Il traghetto veloce è circa 2 ore.
2 ore. E quanti ce ne sono, diciamo, in linea di massima, insomma, più o meno al giorno?
Guardi, la compagnia di aliscafi fa circa dalle 4 alle 5 corse giornaliere.
Quindi ecco, cioè,
poi dipende dall'affluenza il sabato ne fa di più, chiaramente.
Comunque ecco, c'è una sufficiente varietà di possibilità,
sì,
soprattutto
sì, sì,
immagino
sì,
nella bella stagione,
certo,
questo
certo.
È ovvio naturalmente. Quindi abbiamo ricordato che per arrivare a Ponza naturalmente ci vuole l'imbarcazione o il traghetto veloce che sarà attivo quindi fra qualche giorno.
Sì, il traghetto veloce che porta circa 500 passeggeri sarà attivo da qualche giorno.
Fra qualche giorno o se no all'aliscafo arrivando ad Anzio oppure per chi magari si trova più nelle vicinanze a Formia o a Terracina, evidentemente pure a Napoli come ci ha appena ricordato l'assessore. In conclusione, assessore, vogliamo ricordare, ecco, le chiedo un numero di telefono di riferimento per chi magari volesse ulteriori informazioni.
Guardi, posso dare il numero dell'ufficio turistico locale, che è della locale Proloco, sì, che è lo 0771 80031.
Allora, lo ripeto anch'io, lo 0771 è il prefisso, evidentemente,
sì.
80031, 80031 è l'ufficio turistico.
Sì, l'ufficio turistico
l'ufficio turistico di Ponza. Noi naturalmente poi inseriremo anche informazioni sul nostro sito internet relative ai siti invece web che parlano di Ponza, ce ne sono tanti,
sì,
naturalmente,
sì,
essendo
sì,
ovviamente
c'è
cioè quello del comune, poi ci sono
anche
tanti altri siti che danno informazioni su Ponza, su San Silverio, che ricordiamo proprio è la ragione stessa del collegamento di quest'oggi, e i festeggiamenti sono già iniziati,
sì,
e culmineranno il 20 giugno prossimo, come ci ha ricordato l'assessore, che è una giornata in cui saranno presenti anche molti emigrati. Ecco, cioè il maggior punto di emigrazione dei ponzesi qual è stata? Quindi gli Stati Uniti?
Gli Stati Uniti e l'Argentina.
Stati Uniti e l'Argentina, ecco, sì. Quindi molti di questi, diciamo così, persone che hanno varcato l'oceano lo rivarcano per tornare a festeggiare,
certo.
San
Silverio. Ieri è tornata mia zia dagli Stati Uniti, ecco, quindi...
Quindi è proprio un'esperienza familiare,
familiare
in colui,
sì,
che si chiama proprio Silverio,
infatti.
Per ricordare quanto attaccata Ponza al proprio patrono. Io ringrazio moltissimo Silverio Capone, appunto assessore dell'ambiente e territorio del comune di Ponza. Auguro a lei e a tutti i ponzesi un felice festeggiamento di San Silverio e una stagione turistica il più possibile proficua e serena per voi e per coloro che vi verranno a trovare. Grazie ancora.
Niente, grazie a voi e arrivederci.
Buona giornata.
Buona giornata a lei.
Questo era l'assessore Silverio Capone di Ponza per parlarci di San Silverio. Ricordiamo in particolare festeggiato il 20 giugno, coloro che magari avranno la possibilità di prendere, come abbiamo detto, aliscafo o traghetto veloce potranno partecipare a questa festa in questa bellissima isola del Lazio. Allora, per quanto riguarda la puntata di quest'oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.105live.radiovaticana.org. Weekend Divino torna puntuale venerdì prossimo. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!